L'aggiornamento è che c'è stata la conferma dello stato di arresto di due delle tre fermate. La terza non ha nominato il nostro avvocato, quindi non abbiamo la conferma ufficiale, ma siamo praticamente sicuri, visto che non è stata rilasciata, che è in arresto pure lei. Per cui la situazione adesso, che non sappiamo ancora quando ci sarà l'udienza di convalida sulla direttissima, non sappiamo ancora i reati esatti, perché come insomma chi ha seguito un po' la vicenda ieri oppure stamattina sui siti, non sappiamo esattamente cosa è successo. Sappiamo che sono state picchiate anche seccamente, soprattutto una compagna, di fronte ai nostri occhi tra l'altro. E quindi sicuramente avranno violenza, resistenza a queste cose qua. E però nei dettagli non siamo in grado di fare un racconto, proprio perché loro sono state portate via in un momento in cui la situazione si era tranquillizzata, quindi sono state portate via perché non avevano niente i documenti per fare l'identificazione negli uffici della questura, e però sono arrivate in questura strattonate, peste, eccetera, quindi anche una brutta scena, poi ve la racconto anche meglio. Per cui la situazione adesso è che sono sicuramente due compagne arrestate, una terza, che è una compagna, una strappata, una bell'assemblea contro gli stati, che ogni tanto però parla in radio, e qualcuno se la ricorderà, una ragazza brasiliana, e sono arrestate. E a questo punto, se volete, vi faccio una sintesi della giornata,
certo,
di ieri.
Certo.
Allora, la giornata di ieri è andata così. E c'era un picchetto antisfratto, noi qui in zona Porta Palazzo, Borgo Vittoria, Aurora, insomma, Barriera di Milano, cioè le zone in cui arriva più o meno l'assemblea ad organizzarsi, insomma la rete organizzativa dell'assemblea contro gli stati qui che c'è di Porta Palazzo, e insomma sono stati quasi tutti i giorni, per cui non è che ne parliamo sempre, perché non avrebbe senso, anche perché è un lavoro veramente quotidiano, continuativo, sempre più grosso, nel senso che appunto adesso ad ogni sfrattico ieri che avevamo questo stato qui eravamo 50 davanti al portone, e in buona parte sfrattati, perché c'è una rete di mutuo appoggio, di lotta comune fra sfrattati, che è molto 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 grossa e ben funzionante. E ieri avevamo uno sfratto, come ci succede quasi tutti i giorni, e l'ufficiale giudiziario non è passato per un po', quindi come si usa è stato contattato, visto che sono più o meno sempre gli stessi, e ha detto sì, ma io sono passato, ho visto il picchetto, e non solo non passo, cosa che ogni tanto fanno gli ufficiali giudiziari, quindi ti danno una proroga ma ti dicono dopo qual è il giorno, ma rimando gli atti al giudice e il giudice deciderà quando scattarti, non ti comunicherà più la data. Questa è una procedura che possono fare su richiesta dell'ufficiale giudiziario o delle parti, e vuol dire che poi è molto più difficile, non impossibile, ma molto più difficile organizzarsi, vuol dire che gli stati vengono trasformati in sgomberi, in cui una qualsiasi mattina o pomeriggio o sera può arrivare la polizia e cacciarti fuori di casa legalmente e senza dirtelo prima. Quindi tutta la macchina della residenza degli stati si dovrà rimodulare su questa modalità.
Quindi Andrea, voi a caldo avete dato questa risposta, insomma?
Noi sapevamo già che era una roba che sarebbe successa, perché stava già succedendo, perché come sapete la settimana precedente, giovedì se non sbaglio, in Borgo San Paolo la polizia è eseguita a sorpresa uno sfratto che doveva essere eseguito invece il 19 marzo, cioè avevano dato una proroga e poi non erano arrivati quel giorno, ma a sorpresa due settimane prima sostanzialmente. E questo ti lascia spiazzato, quindi riescono ad eseguire gli sfratti così finché non pensi come fare, ti organizzi. Quindi già nell'assemblea del giorno prima, di domenica, le assemblee appunto qui sono partecipate da 60-70 persone ormai, e si era visto il problema, colta la pericolosità, quindi si è detto teniamoci delle iniziative pronte nel caso in cui paventano cose di questo tipo qua. Per cui appena abbiamo visto che stavano già cominciando a far così, e abbiamo lasciato un po' di persone davanti alla porta e siamo andati in 40 nella sede degli uffici giudiziari, perché comunque questa qui è frutto di un accordo fra la questura, i padroni di casa, gli ufficiali giudiziari e i giudici. Gli ufficiali giudiziari è un pezzo, no? Sono un pezzo di responsabili di questa roba qui. Poi sono quelli più visibili, quelli che poi si prendono gli insulti, certo. Insomma, e affrontano. Qui è un problema per gli ufficiali giudiziari vivere in questi quartieri qui, perché quando arrivano e vogliono imporre una data che non piace, si trovano da soli di fronte a 50 persone, che non è piacevole, e la polizia non è che riuscita mai a soccorrerli abbastanza in tempo, ecco. Quindi per esempio qua a Porta Palazzo Barriera gli uffici giudiziari durano 2 settimane, poi si fanno cambiare di zona. e quindi è una situazione anche che dimostra anche l'efficacia.
Andrea, ascoltami, quali sono adesso le vostre prossime mosse, nel senso quelle che ci diciamo qui in questo senso, quale può essere la strategia di un movimento come il vostro di fronte a questa mossa della questura, cioè eseguire sfratti all'improvviso?
La cosa che stiamo dicendo, che abbiamo cominciato a dire ieri con quella iniziativa, che poi vi racconto meglio, è che ogni sfratto a sorpresa si deve trasformare in un casino. Cioè, tutte le volte che questi lo fanno per davvero, se li sfrattano senza dirtelo prima, devi piantare merda. Certo. Chiaramente ieri siamo andati lì che giochiamo fuori casa, no? Perché sapete dove è l'URP, nelle vecchie carceri, davanti al tribunale, quindi in una zona in cui siamo noi, che eravamo in tanti, perché comunque 40-50 persone contando così dalle dati, proprio non sono pochi per una cosa improvvisata, però sei in una zona in cui, insomma, sei in mezzo a uno stradone, tutto il resto. Qui a Porta Palazzo comunque fai un fischio e la tua gente arriva e la polizia, tante scene come quelle di ieri, non c'è. Prima o poi le farà, però fa più fatica a farle, perché se ci fermano in 50 e mezzo alla strada come hanno fatto ieri, la gente che passa ti conosce, sa perché ti hanno fermato, chiama altra gente. E questa strategia vecchia che la radio ormai conosce, cioè prima la polizia pensava di risolvere la faccenda concentrando tutti gli spazi in un solo giorno, in modo da avere più forte loro e di spendere le nostre, non ha funzionato, anche perché ad un certo punto la polizia si è ritrovata di fronte al problema di avere sì un sacco di camionette, ma di dover attaccare magari un picchetto con 30 persone, però quando in quella stessa giornata c'erano altre 30 persone in un altro angolo, una stava bloccata nell'altro angolo ancora, quindi a dover intervenire con la forza in un momento in cui magari c'erano 100-150 persone in strada preparate con la giornata libera. E in più la polizia, da quello che abbiamo capito, aveva anche il problema, perché la polizia, soprattutto il commissariato di Porta Palazzo, Barriera, conosce bene il territorio, sa che ci sono delle tensioni sociali qua forti e che la situazione è sempre un po' sul punto di esplosione. Per cui noi stessi, nel momento in cui c'è un casino con degli scontri magari, delle cariche eccetera, in mezzo a certe zone di Barriera di Porta Palazzo, noi stessi non sappiamo cosa succede e non lo sa neanche la polizia, perché è pieno di ragazzini che non vedono l'ora di menare le mani con i poliziotti, è pieno di gente che ti conosce e sa cosa stai facendo.
Sì, è quello che dici, è anche quello che dici, è anche confortato da per esempio uno dei leaks che era uscito dall'attacco di Anonymous alle questure d'Italia, parlava della nefasta influenza degli anarchici sugli ambulanti di Porta Palazzo, sugli abusivi.
Ah, sì, certo.
E quindi e diciamo in qualche polizia... maniera è confortato quello che dici.
Tanto che il capo del commissariato suggeriva la linea socialdemocratica.
Sì, esatto.
Gli scriveva: noi abbiamo fatto quello che potevamo, intanto legalizzate un po' di abusivi, così non sono più sotto le grinfie dei sovversivi.
Certo.
Insomma, c'è questa situazione qui che è difficile da affrontare.
Prima di chiudere, Andrea, se ci racconti un po' esattamente com'è andata ieri.
Sì, la cosa che è successa ieri sarà interessante, perché noi siamo andati lì, c'è stato un corteo interno agli uffici con tanto di scleri dei poveri impiegati, soprattutto una capo ufficio ha avuto una crisi isterica, è stata presa di peso dalle sue sottoposte, chiusa in una stanza perché stava sbando proprio completamente. E dopodiché abbiamo trovato il direttore, loro hanno interrotto tutti di lavorare, erano disperati, e quindi è assolutamente interrotta la produzione, insomma, durante tutta la mattinata, ha cominciato ad arrivare polizia. Ad un certo punto era chiaro che l'ufficio di giustizia non sarebbe arrivato e che la carta che potevamo pretendere, perché noi siamo andati lì pretendendo la carta del rinvio, che l'ufficiale giudiziario ormai aveva fatto il verbale in cui rimandava la cosa al giudice. Nonostante questo, e lì era un gruppo composto, no, di 40 persone con una maggioranza di sfrattati e una minoranza di compagni. E lì noi eravamo più possibiliti sul cosa fare, no? Perché vedendoci circondati dalla cera, sai che non hai tanto margine di trattativa. E invece sono stati soprattutto degli sfrattati, anzi solo degli sfrattati, a insistere molto per rimanere lì, perché dicevo, siamo arrivati fin qua e ci rimaniamo finché non abbiamo una risposta, c'è una proroga. E quindi noi abbiamo resistito là, circondati di sto cortile dalla cera per un sacco di tempo, con un po' di gente che è arrivata fuori, ma non tantissima, e poi una ragazza che in una delle fermate si è arrampicata su una finestra verso un cornicione, e per cui ad un certo punto la cellula che pretendeva i documenti, la responsabile della cellula, noi abbiamo fatto un piccolo cordone, ci hanno trattonato via, quelle cattive, insomma, ma senza grossi danni, quindi hanno portato via prima un po' di noi, ed era evidente come puntassero a portare via i compagni, e non tanti, avevano solo una camionetta piccola per portarci via, quindi hanno portato prima via un po' di gente che stava facendo il cordone, uno sfrattato e gli altri erano compagni che eravamo più davanti e poi lo puntavano noi, dopodiché hanno portato via un altro compagno che si era messo in mezzo mentre questi qui provavano a tirare giù questa sfrattata dalla finestra. E dopodiché la gente fuori, vedendo la camionetta che faceva su e giù, nel timore che portassero via altra gente, hanno fatto un blocco stradale, sono stati caricati, cioè, le foto sui giornali, e quindi lì hanno portato via un altro ragazzo, un altro occupante di casa che era stato sfrattato, cioè che era sotto sfratto e poi occupato insieme a noi. E poi la cosa che è successa, che non, appunto, che non riusciamo a raccontare fino in fondo perché non sappiamo com'è andata, è che tre ragazze, tra cui quella che si era arrampicata sulla finestra, no? E poi due compagne, Simone e Marianna, che in tanti conoscono, Marianna era stata già dentro per gli scontri in Valsusa, e sono state portate via perché non avevano i documenti dietro, quindi per una semplice identificazione di una situazione ormai abbastanza pacificata, la polizia comunque era abbastanza nervosa, e sicuramente la Claudia, la sciarpata, che è abbastanza esuberante, quando è stata messa nella camionetta, sapete che alcune camionette hanno il buco sul tettuccio per l'idrante, per sparare i lacrimogeni, sì. Si è arrampicata e si è portata lì, si vedono le foto sui giornali, probabilmente sarà stata tirata giù a forza e non sappiamo cosa è successo. È il fatto che quando sono arrivati in questura, la questura di questo Tirreno, perché c'è stata, sa che c'ha il gabbiotto buono in mezzo agli uffici, per cui vedi passare tutti. Noi abbiamo visto passare prima una compagna già testa e visibilmente preoccupata, cioè reduce da una rissa, poi la seconda compagna, Simona, che l'hanno pestata di fronte ai nostri occhi, nel senso che la trascinavano di peso, lei faceva resistenza, no? Per non farsi trascinare, e urlava, erano tutte ammaiattate, mi fate male, di fronte ai nostri occhi un poliziotto delle volanti pelato, una faccia di merda mostruosa che infatti non si è fatto più vedere, l'ha presa a calci. E dopodiché è passata la sfratata, che invece sembrava in condizioni buone. E da quel momento noi non le abbiamo più sentite. E questo poliziotto che ha dato i calci non ce l'hanno fatto più vedere, le ragazze sono state ferite, non sappiamo quanto, e dei calci in pancia Simona se ne è presi, e poi adesso appunto aspettiamo con il processo e tutto per vedere come stanno. Sì. Noi ci hanno liberato la nota personale, che a chi gli succede spesso di finire in questura e poi quando esce ad accoglierlo di solito trova i compagni stretti, e va bene così, insomma, succede spesso. A me ieri, che ero in questura, mi è successo per la prima volta in un contesto cittadino, no? Come questo qui, di trovare poi 60 persone fuori a battere contro i pali di sta questura sperduta, perché questo terreno non sapevo dov'è, e in mezzo chi ti saluta, chi ti sta aspettando, chi ha perso tutta la giornata, è della gente del tuo quartiere e con cui stai facendo delle lotte, non i compagni.
Quindi questa è un po' la novità che registriamo,
sì,
rispetto,
sì,
a...
la novità assoluta, al di là del fatto specifico, è il fatto che la questura ti vuole far paura, è un po' con le spalle al muro, nel senso che deve improvvisare un po', costerebbe qui, ma la gente non si è scoraggiata e la lotta va avanti, e nonostante le cariche, c'è lì una scena che mi ha colpito tantissimo, è quando la polizia ha fatto andare via dall'accerchiamento le donne con i passeggini, quindi ha fatto andare via, diciamo, la mamma, la zia e il bambino piccolo, e la zia poi è ritornata, e ci sono state delle donne che sistemato il bambino della sorella insieme alla sorella, quello che era, insomma,
sono tornate
a ritornare insieme a noi, accerchiate dalla polizia.